qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera e ben ritornati su Radio Nazionale Veneta, che trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. E questa sera trasmettiamo la registrazione di una conferenza che si è tenuta a Soave, in provincia di Verona, dove si è parlato di sviluppo ecosostenibile del nostro territorio, anche attraverso la realizzazione di itinerari che potranno essere culturali, storici o anche enogastronomici, appunto per la riscoperta del nostro territorio, di quello che ha da dare sia a noi veneti, ma anche chiaramente ai turisti che vogliono visitare la nostra nazione. E il tutto basandosi anche, prendendo come spunto, da un libro pubblicato nel 2007 dal titolo Itinerario per la terraferma veneta nel 1483 di Marin Sanudo, che appunto parla di quel viaggio fatto nel 1483 dal nostro glorioso antenato, che per ordine della Repubblica Veneta ha girato la terraferma, registrando dettagliatamente, appunto nei suoi diari, tutti quegli usi e costumi e tradizioni che aveva la società veneta in quegli anni.
Signori e signore, buonasera. La riunione di stasera ha la funzione di far comprendere come si debba passare a una visione completamente diversa di quello che è l'attuale situazione economica, turistica, di vita nel Veneto. Noi siamo abituati a vedere, o meglio, a guardare, neanche a scorrere con la vista, scene velocissime che ci passano davanti con la rapidità del fulmine. Entriamo in paesaggi che non comprendiamo, guardiamo e non abbiamo tempo di riflettere su quello che guardiamo. Sentiamo con i nostri sensi e percepiamo odori, sapori, e percepiamo realtà diverse, ma che ci sfuggono, che non ci fanno in nessun modo essere partecipi di quanto ci viene proposto, di quanto ci viene presentato. Tutto scorre davanti agli occhi, tutto porta a un relativismo totale, o meglio, molto porta a un relativismo totale. Immagini veloci, affrettate, che scorrono con la rapidità del fulmine. Di fronte a questa situazione in cui tutto è uguale, in cui si finisce col perdere l'identità, in cui si finisce col diventare nessuno in nessun luogo, o meglio in tutti i luoghi tanto sono tutti uguali, in cui tutto sembra uguale, in cui si rischia di perderci nel relativismo più assoluto, c'è assolutamente oggi la necessità di ritrovarci, di ritrovare un'identità, di vivere un'identità, di vivere e di percepire approfonditamente gli spazi, i luoghi, le situazioni con le quali veniamo a contatto. Il mondo e il paesaggio veneto in questo riguardo sono estremamente importanti e validi, presentano tutta una serie di valori ambientali che sono costruiti nel tempo, perché il paesaggio naturale non è un paesaggio ordinato, non è un paesaggio sistematico, non è un paesaggio apprezzabile, neanche un paesaggio bello. Il paesaggio naturale è un paesaggio in cui a contatto stretto tra aree di impaludamento troviamo aree aride bisognose d'acqua, troviamo squilibri ambientali notevoli in cui l'uomo ha dovuto, e fortunatamente è intervenuto, per modificare, per creare il paesaggio, La creazione del paesaggio è stata qualcosa di estremamente difficile, di estremamente oneroso, di estremamente dispendioso, e non si è realizzato nel territorio veneto se non con la Repubblica di Venezia, perché in epoca veronese, basata su un'alleanza di famiglie, basata su piccoli particolarismi, nulla era stato costruito, o poco era stato costruito, se escludiamo la città di Verona chiusa nelle sue mura. C'era anche un forte distacco tra città e territorio, quindi il paesaggio veneto viene organizzato da Venezia, ed ecco perché la centralità del Sanuto, Sanuto il quale si reca nel 1883 sulla terraferma veneta e percorre la terraferma veneta con un organismo che è quello di auditori nuovi, chiamati a decidere le cause luogo per luogo. Tutto questo ha una valenza straordinaria, si sta costruendo, 1483, il sistema veneto. Sistema veneto che, torno a dire, non è la Venezia, non è Venezia soltanto, è Venezia, è la terraferma veneta, attenzione, dal Friuli, dal padre del Friuli, sino alla Giara d'Adda, sino a Bergamo-Brescia, quindi un orizzonte ben più ampio dell'attuale Veneto, e soprattutto, ancora prima, è l'Istria e le coste della Dalmazia, che fanno parte dentro nel sistema veneto, subito dopo la Laguna, subito dopo Venezia, nel 1200. La terraferma veneta invece entra a far parte del sistema veneto nel 1400. Quindi tutto sommato, quando noi andiamo in Istria o in Dalmazia, vediamo città che sembrano più venete del Veneto stesso, non è un'illusione ottica, è qualcosa di estremamente formativo, qualcosa di estremamente prezioso. Allora, ecco il perché del Sanuto, ecco il perché della centralità per noi del viaggio del Sanuto, che non è altro che un pretesto, che vuol dire qualcos'altro. Che cosa si vuol dire in realtà? Si vuol dire che bisogna creare un sistema di percepire, annusare, gustare, entrare nelle realtà venete cercando di diventarne parte integrante, arricchendoci di valori che possono farci sentire fieri della nostra identità, che ci possono consentire di confrontare la nostra identità con le altre identità, perché esistono altre identità, quella lombarda, quella ligure, quella piemontese, quella napoletana, quella siciliana, quella sarda, o quelle sarde meglio. In questa visione noi finiamo con l'avere dei valori, valori che si possono presentare non solo per noi, ma anche far apprezzare a chi nelle nostre zone viene. Vale a dire un sistema che può essere fruito anche da parte di gente che viene dall'esterno, che noi abbiamo il dovere, tra l'altro, di comunicare attraverso le specificità culturali e ambientali, anche di trasmettere anche a chi viene dall'esterno. La cosa è tanto vera e tanto percepita che i danesi, gli inglesi e gli stranieri, ben informati, anche i tedeschi in particolare, apprezzano di più le nostre cose di noi stessi, spesso e volentieri. Che spesso e volentieri nei incontri culturali sono frequentati più da stranieri che non da italiani. Che gli stranieri percepiscono le nostre realtà meglio talvolta di noi stessi. Ma allora tutto questo diventa qualcosa di importante. Perché diventa qualcosa di importante? Perché oltre al vino, che si può trovare un po' dappertutto ormai, oltre anche perché la tecnica enologica è naturalmente cresciuta e riesce a fare delle cose meravigliose, accanto ai prodotti tipici, noi possiamo vendere una cosa fondamentale, il nostro territorio. Perché detto tra di noi è importantissimo che ci sia la conoscenza e l'appropriazione di questo. Attenzione, perché il turismo straniero è molto informato a questo. Ed è per il turismo straniero particolarmente importante poter raggiungere questo e attraverso questo conoscere il nostro territorio. Ma allora si portano a casa qualcosa, si portano a casa dei valori, si trasmettono dei valori, si riesce a creare un sistema che fa conoscere il Veneto con i suoi prodotti, ma non i prodotti soltanto. Le cose non sono più slegate, si crea un sistema, di vie, si crea un sistema di strade, ne parlerà più approfonditamente la professoressa Roviglio. Si creano delle realtà economiche, come la strada del vino, si creano delle realtà culturali ed ambientali che il nostro Veneto ha assolutamente bisogno di far conoscere. Allora la gente sarà sempre più invogliata a entrare, a farne parte. Quindi tutto sommato il passato in funzione del presente, per viverlo meglio, per conoscerlo meglio, per guidare la gente che ci viene dall'esterno a conoscerlo meglio e trasmetterlo in un futuro che sia realmente ecosostenibile. Perché tutto sommato la cosa che dobbiamo assolutamente sfuggire è il tutto uguale, è tutto simile, è tutto banale, è il tutto uguale, il tutto uniforme, in cui l'uomo finisce col perdere se stesso, oltre che il paesaggio, perdere se stesso. E attenzione, perché qui c'è un problema grosso ed è fondamentale, soprattutto per le strutture e gli enti territoriali. L'uomo ha creato il paesaggio. Il paesaggio, abbandonato a se stesso, non è più paesaggio. Rischia di diventare qualcosa di informe, di un informe incontrollabile, di fronte al quale l'uomo ha la responsabilità di gestire. Quindi non abbandoniamo il paesaggio, non creiamo il paesaggio naturale, oddio, lasciamo stare tutto. Il paesaggio naturale va guidato, va addomesticato. È stato domesticato in epoca veneta, non possiamo dimenticarlo, non possiamo abbandonarlo a se stesso, dobbiamo concepirlo in orizzonti territoriali, perché altrimenti il paesaggio non torna a essere un paesaggio naturale, torna a essere quel ginepraio, quella selva di terreni aridi accanto a terreni troppo umidi, di dissesti ambientali, che un territorio potrebbe arrivare a essere, se noi non lo gestiamo, non lo domestichiamo, non lo guidiamo. Quindi la responsabilità anche degli amministratori territoriali per guidare il territorio. È stato domesticato, reso simile all'uomo, l'uomo non può dimenticarlo. Quindi valori, quindi potenzialità, quindi anche responsabilità. E a questo punto passo la parola al dottor Bellati di Neocamera.
Allora, io devo riuscire ad essere all'altezza dell'intervento, no, che è stato appena fatto, perché è un intervento veramente molto interessante, perché ci ha dato un'idea di, da una parte, sviluppo di progettualità, dall'altra parte di quello che è la cultura, di quello che vuol dire ragionare a 360 gradi tenendo insieme molteplici fattori, dall'altra parte anche come da questo possa derivare lo sviluppo economico di un territorio, di un insieme di territori, ed è di sviluppo economico che è soprattutto quello di cui io devo parlare, dato che la competenza che io ho riguarda evidentemente l'Union Camere, riguarda, siamo la casa delle imprese, riguarda quindi il settore delle attività produttive. Per chi non ha idea e non sa chi siamo, l'Union Camere è l'unione, l'associazione delle sette camere di commercio del Veneto. Quindi noi abbiamo funzioni di coordinamento, però abbiamo anche funzioni di rapporto con la regione e soprattutto con le istituzioni internazionali, fra queste l'Unione Europea. Ed è questo il punto soprattutto nodale sul quale vorrei un attimino soffermarmi, per varie ragioni. Prima di tutto perché noi abbiamo al nostro interno un aerosportello. L'aerosportello è un ufficio di informazione, assistenza, consulenza alle imprese su tutte le materie comunitarie. Ovviamente noi diamo anche assistenza e aiuto alle persone, ai cittadini, perché poi potenzialmente ogni cittadino ovviamente è un imprenditore o comunque qualcuno che ha diritto di avere accesso ad informazioni. L'altro aspetto è perché quando noi parliamo di progetti onnicomprensivi a 360 gradi che riguardano la cultura, che riguardano la storia, come ben è stato espresso poco fa dal professore, non riguardano una sola entità nazionale di come conosciamo il mondo noi oggi, ma riguardano più entità, riguardano rapporti fra diversi stati e in questo caso addirittura stati che sono alcuni parti dell'Unione Europea, altri non sono ancora parti dell'Unione Europea, ma sono magari in procedura di adesione, di accesso, di richiesta, di associazione a seconda di quella che è la formula giuridica e quella che è la vicinanza o la lontananza per entrare a far parte dell'Unione Europea. Quindi noi consideriamo tutto ciò che è Europa qualcosa di fondamentale per lo sviluppo culturale ed economico del nostro territorio. Per questa ragione, ancora all'inizio anni 90, quando io, dopo varie esperienze fatte proprio in quel di Bruxelles e anche in altre città italiane non. Tornai nel mio luogo, diciamo, natio, Venezia e il Veneto, puntai fortissimamente allo sviluppo di quello che noi chiamiamo l'Eurosportello, cioè di questo ufficio dell'Unione Europea per il territorio del Nord-Est. Noi come Unione ospitiamo questo consorzio che chiamiamo, è un nome molto bello, secondo me, Friend Europe, un nome che mi fregio di avere io pensato, un po' ideato, perché volevo che l'Europa, in un momento di grandi polemiche 2 o 3 anni fa, ma di polemiche ce ne sono sempre, ahimè, fosse considerata un'entità amica, come entità amica lo è comunque, dipende da noi che lo sia o meno, e quindi questo consorzio ha questi obiettivi appunto di assistenza e informazione, ma riguarda tutto il nord-est della nostra regione, quindi noi abbiamo questa funzione di coordinamento. L'altro aspetto che ci porta sempre al tema dell'Europa è un aspetto anche, diciamo, un po', e qua vado dagli scenari piuttosto elevati appena poco fa enunciati, vado su livelli molto più terra-terra. Oggi come oggi noi ci troviamo con gli enti pubblici del nostro territorio nazionale, nazionali, locali, regionali, che sono senza soldi. Ci troviamo con sempre meno denaro pubblico a disposizione. Quindi i soggetti privati sono sempre più costretti a lavorare con le proprie forze, a cercare di trovare in se stessi l'energia e intellettuale, ma anche le risorse per poter portare avanti progettualità. L'Europa invece rimane un soggetto che può offrire fonti e risorse di denaro. Ed è talmente importante questo aspetto che noi, insieme con la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo portato avanti qui in Veneto un progetto che si chiama Progetta, si trova nel sito www.progettaeu.eu, che rifinanzieremo fra pochissimo e che, vi dico cosa fa, permette con piccoli finanziamenti che vanno dai 2 ai 15 mila euro a seconda dei numeri di progetti presentati, di cofinanziare le spese di progettazione che imprese, ma anche enti pubblici sul territorio devono affrontare per rispondere a bandi di gara europei. C'è un bando di gara, io devo fare un progetto. Per fare questo progetto devo chiedere aiuto a persone specializzate, magari, mica tutti sono volontari come alcuni che magari ci sono in questa sala. Ci sono anche persone che, c'è bisogno che magari vengano un pochino pagate. E allora piccoli contributi per pagare la consulenza di queste persone che ti aiutano a scrivere il progetto per rispondere a quel dato bando di gara. Con 400.000 euro nell'arco del 2010, noi abbiamo aiutato soprattutto aziende, l'80% dei beneficiari sono imprese. Abbiamo sviluppato progettualità che ha vinto progetti europei per 18 milioni di euro. Questo vuol dire 400.000 investiti, 18 milioni di euro che sono arrivati sul nostro territorio. È aumentata subito quella che è la, diciamo, il ritorno del denaro comunitario sul nostro territorio. Allora, a me spiace, ripeto, dopo cose così belle dover parlare di soldi, ma guardate che anche questi, ahimè, sono necessari per riuscire a portare avanti tante nostre idee e tanti di questi bei progetti, di questi bei obiettivi di cui ho sentito appena parlare, ma non solo il professore, ma anche altre persone che sono qua e con le quali appunto stiamo cercando di condividere alcuni passaggi da portare avanti assieme. Quindi l'Europa per noi è, non solo, voi sapete che le imprese nostre stanno compiendo un miracolo, a differenza delle pubbliche amministrazioni che ahimè sono là che navigano a vista, le nostre imprese, nonostante la crisi, sicuramente qua qualcuno di voi è imprenditore, stanno aumentando le esportazioni in una maniera molto forte nell'ultimo periodo di tempo. Certo l'occupazione non riaumenta e difficilmente riaumenterà, siamo di fronte ad una crisi terribile che riguarderà soprattutto il nostro paese, se volete due parole ve lo posso anche dire perché, e la nostra regione. Ma per quanto riguarda la capacità di reazione nei confronti soprattutto dell'estero, le nostre imprese stanno riesportando in maniera massiccia, ma questo è grazie all'Europa. Se noi abbiamo un saldo commerciale positivo, differenza fra esportazioni e importazioni, di circa 8 miliardi, 10 miliardi di euro, ciò è dovuto al fatto che non ci sono frontiere. E perché non ci sono frontiere? Perché le quattro fondamentali libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali, delle professioni, ce le assicura, insieme all'altro principio fondamentale della non discriminazione, l'Unione Europea, quell'Unione Europea che viene da tanti criticata. Ma da tanti viene criticata perché confondono, ahimè, spesso anche politici importanti, l'Unione Europea, che sta cercando in tutte le maniere un'associazione di stati, come noi siamo un'associazione piccola piccola in confronto di camere di commercio, di integrare l'Europa. Ma se gli stati portano avanti politiche nazionalistiche o egoismi nazionali, ne abbiamo di esempi a gogo, quanti ne vogliamo, che cosa succede? Che la povera organizzazione, l'associazione, è come se le camere di commercio da noi ci dicono no, voi non fate più nulla perché facciamo tutto noi. Per quanta volontà, buona volontà abbiamo come unione regionale, noi non riusciamo più a dare servizi a soddisfare il cittadino o l'imprenditore. E lo stesso avviene a livello comunitario. Se l'Unione Europea non viene supportata dagli stati soci, ma questi giocano contro, ecco che ci troviamo di fronte ad una regressione di quella che è l'integrazione europea, che ha portato pace, che ce ne dimentichiamo, magari quelli che sono più in età lo capiscono meglio, io per fortuna non ho visto guerre, ma mi posso immaginare cosa vuol dire 50 milioni di morti che ci ha portato la seconda guerra mondiale. Pace e progresso economico, perché volenti o nolenti l'abbiamo avuto. Se oggi in Italia, in Veneto, non abbiamo questo livello di progresso economico, è perché stiamo in un sistema dove la pubblica amministrazione costa troppo, ha superato il 50% del PIL, quindi questo vuol dire che noi paghiamo un sacco di tasse, ma noi le potremmo anche pagare volentieri le tasse se avessimo ritorno. Ma questo ritorno non c'è. E questo ritorno noi lo denunciamo come Union Camere del Veneto, quindi non è un discorso che sto facendo fra voi, ma tutte le nostre pubblicazioni e tutti i nostri atti ufficiali, magari ci vuole un po' di coraggio, ma è giusto farlo perché ne siamo pagati dagli imprenditori che sono i primi a soffrirne, quindi anche poi i lavoratori, tutti i cittadini di questa regione, e il ritorno non c'è, perché noi diamo tot e ci ritorna una parte molto minore di quello che noi abbiamo dato come tasse rispetto a quello che noi abbiamo ricevuto come servizi. Se fossimo in un sistema autarchico, isolato dal resto del mondo, potremmo ancora forse sopravvivere, diventando tutti più poveri. Ma essendo in un sistema europeo, se il mio partner bavarese, o il mio partner parigino, o il mio partner del Baden-Württemberg, loro si trovano in una situazione per cui pagano meno tasse rispetto ai servizi che ottengono, la mia impresa, cioè voi che siete imprenditori, siete in concorrenza sleale nei confronti dell'impresa bavarese, del Baden-Württemberg, della Francia, del Belgio, eccetera. Quindi voi pagate le conseguenze di una pubblica amministrazione che non funziona. E non siamo solamente noi a dirlo, perché basta guardare le classifiche della Banca Mondiale, che ci vedono, ahimè, peggio di alcuni paesi africani come capacità di attrarre investimenti dall'esterno. Però in questa situazione drammatica, perché noi non possiamo nascondere che è una situazione drammatica che ci sta portando verso la povertà, mentre altri paesi europei sono ben oltre, stanno superando, e guardate bene che poi non è un problema, abbiamo guardato tutti i dati di tutti questi anni, non è un problema, non sto facendo un discorso politico, perché se fosse che cambiando governo risolvessimo i problemi, magari, ma non è così semplice. Noi non siamo neanche più uno Stato di diritto, ma ci avete pensato perché? E sapete cosa vuol dire essere Stato di diritto? È la cosa prima, la cosa fondamentale che riguarda la vita delle famiglie e delle imprese. Noi non siamo uno Stato di diritto perché in un paese dove tu per avere giustizia da un tribunale devi aspettare minimo 10 anni, questa non è giustizia. Quindi uno dei pilastri fondamentali di un sistema democratico a divisione dei poteri legislativo, giudiziario, governativo, che è quello appunto di avere giustizia in tempi ragionevoli, siamo peggio della Turchia a livello della Corte Europea di Strasburgo dei diritti dell'uomo, perché stiamo toccando i diritti dell'uomo. Noi siamo arrivati ad essere il paese nell'ambito della Corte, qui ci sono circa, fate conto, una quarantina di paesi, ovviamente anche quelli sviluppati, ma anche quelli meno sviluppati, il peggio di tutti per non rispetto dei diritti dell'uomo. Questo vuol dire però anche, oltre che non rispetto dei diritti dell'uomo, anche il fatto che le imprese non vengono, perché ormai noi sappiamo che appena c'è una scusa si va dal giudice, perché tanto dura dai 10 ai 15 anni e quindi alla fine non si rispettano i contratti, non si rispetta la legge, perché tanto la legge non te la fanno rispettare. Quindi In una situazione del genere, voi capite, le imprese scappano, ma non solo quindi non arrivano gli investimenti, ma le nostre imprese o chiudono o scappano. E l'esempio della giustizia è uno. Tiro fuori l'esempio delle tasse appena tirato fuori. Tutti i soldi che noi diamo fuori dalla nostra regione. Fuori dalla nostra regione noi diamo 18 miliardi di euro l'anno, 4.000 euro a testa, compresi i bebè, i bambini. Questo vuol dire che questi 18 miliardi di euro che escono potrebbero anche essere un beneficio se fossero utilizzati per investimento, ma non io, ma la magistratura, le forze di polizia dicono che sono soldi che vengono destinati a parassitismo, cioè un eccesso di pubblica amministrazione inutile che crea complicazione amministrativa invece che semplificazione, da una parte, e alla criminalità organizzata, elemento questo che ci distingue, in me ancora una volta, rispetto a tutti i paesi di diritto e tutti i paesi moderni. Criminalità organizzata vuol dire che entra nell'amministrazione pubblica, nella pubblica amministrazione, e che da lì dentro influenza nelle scelte del nostro sistema pubblico. In Veneto per fortuna siamo più distanti, però alla fine arriva anche qua. Ecco che in una condizione del genere, quello di cui noi stiamo parlando oggi è ancora più importante. Perché? Perché l'unica cosa che io spero almeno non ci possono portare via sono le bellezze, io ammetto, d'altra parte il mondo è grande e anch'io non ce la faccio ad essere dappertutto, io non conoscevo Soave, grande vergogna, lo ammetto, è bellissima. Soave tu la trovi solo qui, non la puoi replicare altrove. Spero che non ci portino via anche le bellezze di Soave, per cui noi con le bellezze artistiche, con tutto il patrimonio culturale, quello che diceva il professore, con anche gli aspetti enogastronomia che c'è lì fuori, quel vinello che c'era lì, voglio vedere dove noi lo troviamo, in Otrietellus, è l'Italia, la terra del vino, è inutile che andiamo a cercare altrove in Francia, eccetera. Infatti noi stiamo adesso diventando il primo paese, siamo il primo paese per produzione di vino del mondo, il primo, perché ce lo meritiamo, ma perché anche abbiamo il territorio, la situazione climatica, la cultura nelle persone, anche quella speriamo che non ce la portino via, per fortuna viene tramandata di generazione in generazione, da padre, madre a figlio, a figlia. E allora il turismo è la vera arma che ancora ci è rimasta in mano per riuscire a venirne fuori, o comunque, scusatemi la parola in questo momento, che devo dire di sopravvivere, perché purtroppo sappiamo quanta gente non sta bene dal punto di vista economico. E allora noi, grazie al turismo, che la Venezia assorbe metà del turismo di questa regione, è l'unico, penso, luogo del mondo dove tu non lo devi promuovere, addirittura ti bloccano, fermano i pullman, fermano la gente, ti creano percorsi obbligati, ti aumentano i biglietti a dismisura, ahimè qualche volta imbrogliano anche i turisti, perché ormai la massa è talmente grande che la tentazione di imbrogliare è forte. L'altra parte del Veneto assorbe metà del turismo, siamo la prima regione d'Italia, potremmo però raddoppiare, perché abbiamo delle potenzialità enormi. Il progetto Sanuco va in questa direzione, quindi noi come Union Camere, che abbiamo ricevuto visite anche da parte di rappresentanti, non cito i nomi solo per educazione perché non sono qua presenti, rappresentanti del mondo imprenditoriale nostro, quello grosso, che ha delocalizzato e che adesso si rendono conto che aver delocalizzato, cioè portato fuori le proprie attività, aver creato disoccupazione qua, sta adesso diventando un boomerang, perché la Cina in 2 secondi impara le tecnologie, impara il mestiere e ti espelle dopo poco dal mercato cinese e tornano con le pive nel sacco, e sono loro che adesso stanno venendo dicendo: tua bella, ti guardi che ci siamo resi conto che l'unica nostra salvezza è investire nel turismo. Sto parlando di grossi investitori. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Che alla fine il nostro vero patrimonio è la cultura legata al turismo, legata all'enogastronomia e quindi legata anche a dei percorsi, percorsi che magari siano integrabili con paesi vicini, perché la nostra salvezza sta, credetemi, non nel chiuderci. Se noi ci chiudiamo, primo risultato che noi abbiamo, perdiamo quegli 8 miliardi di saldo commerciale positivo, perché se noi cominciamo a chiuderci nei confronti dei paesi europei, la Germania, che ci mangia in 2 secondi e dalla quale per fortuna noi dipendiamo economicamente, per fortuna ci sono i tedeschi, ci chiude le frontiere e allora dopo il 60% del nostro export va circa lì, eh? Quindi la Germania ci trascina verso l'alto e ci salva come siamo fortunati ad essere vicini, ma anche avere brava gente che fa dei lavori competitivi, dei prodotti, dei servizi competitivi, perché i tedeschi sono mica stupidi. Se vengono a comprare da noi è perché hanno un vantaggio. E allora, se questi progetti ci permettono, per esempio, di collegarci ad altri paesi vicini, la vecchia decima regio romana, che ci porta verso tutta l'area, quella orientale, ma anche la via Claudio Augustinato e tutte le altre vie romane che ci portavano verso nord. Noi oggi abbiamo una sfida incredibile, una sfida che, lo dico così, vedete voi con che tono lo dico, se fossimo serenissima, noi oggi potremmo ritornare agli anni ante scoperta delle Americhe, che voi sapete che per la Serenissima hanno voluto dire una crescita esponenziale della ricchezza. Ma perché questo? Perché i fattori produttivi mondiali, cioè la produzione mondiale, si sta trasferendo, come prima delle scoperte delle Americhe, verso l'estremo oriente. Cina, India stanno diventando il luogo dove fra poco verrà prodotto l'80%, siamo già al 60%, fra poco arriveranno a produrre l'80% della ricchezza mondiale. Ed è un trend che non riusciamo ad invertire, non ce la faremo mai. Ovvero sia, riusciremo in qualche maniera comunque a mantenere un livello buono, grazie appunto al turismo o ad altre occupazioni o ad altre specificità, però quello è il trend. Allora noi come facciamo ad approfittarne? Tornare ad essere quel punto, quell'incrocio di culture, costumi, ma anche commerci, che era Venezia, che era tutto il Veneto, che era tutta l'area della Serenissima, e quindi i porti del nord Adriatico. E io, se ho i tedeschi che mi dicono: noi, cara Union Camere, stiamo chiedendo di allearci con voi, noi piccolini rispetto a loro gigante, potentissimi, diciamo di no a fare l'asse nord-sud, cioè questa Mitteleuropa fatta non con gente povera come se andassimo verso est. Già siamo circondati dai poveri verso sud, immaginatevi voi se prendiamo poi a cicciucciano il sangue a quel punto lì. Se invece noi andiamo verso nord, e io voglio che riflettano soprattutto le persone che se ne intendono di storia, erano le vie che portavano i commerci dall'est tramite le nostre navi che arrivavano nel porto di Venezia, oggi saranno i porti di Ravenna, Rieca Fiume, Capodistria, quello che è, Trieste, ma che venivano in questa zona e che poi andavano verso nord. I tedeschi ci dicono: noi vogliamo utilizzare questi percorsi perché vogliamo i trasporti puliti, perché una nave da Suez per andare fino a Rotterdam ci mette 7 giorni di più, 10 giorni di più che andare direttamente a Venezia o a Trieste. Quindi noi vogliamo utilizzare i vostri porti. Se fossimo organizzati come uno Stato, noi potremmo cogliere questa opportunità molto di più di quello che stiamo facendo oggi. E quindi noi ci stiamo sgolando con tutte le autorità perché si colga questa opportunità di allearci con questa realtà importantissima. Questa realtà importantissima tu la crei anche con progetti di questo tipo, perché crei un percorso. I percorsi vengono fatti dalla gente, dalle persone, dai cittadini, non solo da noi istituzioni, che si muovono su questi itinerari, che creano quindi dei percorsi, che creano delle tappe, che creano degli interessi, che creano integrazione fra le persone, amicizia anche fra persone di lingue diverse, ma non solo amicizia, anche interessi commerciali, di investimento, lingue diverse. Bene, ecco perché una delle idee era quella di tradurre il bel libro degli itinerari del Sanuto anche in qualche altra lingua, perché noi vorremmo che fosse letta anche da altra gente. Ecco perché noi ci teniamo che i nostri studenti abbiano ancora la possibilità di studiare il tedesco, perché non è possibile, lo dico chi sta nel mondo della scuola, che se noi con le nostre banche dati, in particolare la banca dati Eccelsio, diciamo, scusate se sono troppo lungo, ma il discorso va. Però se noi diciamo che dopo l'inglese la seconda lingua che le nostre imprese richiedono è il tedesco, non mi può l'Università di Venezia, che non capisce il fabbisogno delle imprese che noi rappresentiamo, dire è l'arabo, è il cinese, l'indiano, lo strogoto, il francese, non sono spagnolo, non sono quelle le lingue che sono richieste alle nostre imprese, all'inglese e subito dopo il tedesco, perché voi sapete che per comprare basta parlare la propria lingua, ma per vendere bisogna conoscere la lingua di chi compra. Quindi noi questi programmi li vogliamo anche perché la gente possa capire che non siamo solamente veneti o italiani, siamo europei. La nostra sfida culturale, ma anche la nostra esistenza per i nostri figli, è la sfida dell'Europa. E noi non lo dobbiamo mai dimenticare e non farci... Ci sono tutte queste cose alla TV, molte volte i giornali, che ci fanno credere che l'Europa porta problemi, che l'Europa porta complicazioni. Non ci crediamo. Piuttosto, quando ci sono queste cose qua, noi siamo pronti. Abbiamo il nostro aerosportello, ci dite c'è una protesta, venite pure da noi, vi dimostreremo che quasi sempre, al 99%, i problemi, le complicazioni burocratiche amministrative, le difficoltà di trasferimento delle merci, non nascono dalle istituzioni comunitarie, ma nascono spessissime volte dai nostri enti, sia locali che nazionali che regionali, non dalle istituzioni comunitarie che stanno facendo uno sforzo egregio per creare un mercato unico e per mettere insieme tante popolazioni diverse. Quindi per concludere, noi, come nostro ruolo, siccome essendo enti locali, è vero che le Camere di Commercio che rappresentano un sistema federale, le tasse voi alle Camere di Commercio le pagate a livello locale, a Venezia, a Treviso, secondo la Camera di Commercio, molte volte non ci si rende conto di questo piccolo dettaglio. Quindi le Camere di Commercio su questo territorio sono gli unici enti che ancora hanno un po' di soldini, perché c'è federalismo fiscale al 100%, c'è autonomia al 100%, nessuno, neanche Mussolini è riuscito a toccare l'autonomia del sistema camerale. È la nostra salvezza, è la salvezza degli imprenditori che vogliono avere qualche servizio. Perché i soldi, se poi la Camera di Commercio deve pagare qualcuno, non ci sono patti di stabilità. Li paga, li può pagare subito. Non si aspetta un anno e mezzo, due anni. Siamo un sistema federale. Ecco perché benedetto sia il federalismo, l'autonomia, la sussidiarietà. Allora noi siamo a disposizione per dare una mano, ma i veri soldoni ce li ha l'Unione Europea. E allora noi siamo a vostra disposizione. Con loro già stiamo parlando per vedere come fare, anche con una banda a scadenza molto ravvicinata, di vedere di recuperare il tempo più possibile e riuscire a venirne fuori vincenti. Però quello che noi vogliamo fare è essere a disposizione in generale di tutti coloro che hanno idee di questo tipo, quindi voi accedete al sito eurosportelloveneto.it. C'è alla parte destra, io non sono un esperto di informatica, ma ho già capito anch'io, basta cliccare sulla parte destra, c'è scritto news, tu clicchi, scrivi solamente due dati, tuo indirizzo, la tua mail, dove inviarti la posta e tu ricevi tutti i bandi di gara, tutto quello che la comunità europea fa, tutto quello che noi facciamo. È qualcosa che è semplice da utilizzare, può essere molto utile. Quindi noi con l'incontro di oggi vogliamo confermare il nostro appoggio per quello che è nei nostri poteri, nei nostri limiti a questo progetto, ma anche ad altre iniziative, ad altre idee che abbiano magari, non esclusivamente, ma proprio questo obiettivo di sposare insieme itinerari, più popoli, più paesi, la cultura, la nostra storia, l'enogastronomia, le nostre belle terre. Grazie, io mi scuso, uscirò un po' prima. Uscirò un po' prima perché rimango ancora, ma usciamo un po' prima, scusate che devo andare fin Venezia. Ecco. Io mi metto intanto ad ascoltarvi.
Iniziamo
ci avete una partecipazione intensissima. Non c'è un altro relatore.
Chiediamo, sì, chiediamo per cortesia, diamo la parola al padrone di casa.
Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono il vice sindaco di questo paese,
il signor Tebaldi.
Gaetano Tebaldi, appunto, è il mio nome. È difficile intervenire dopo la relazione del dottor Bellati. Intanto grazie per la presenza, grazie soprattutto per chi ha pensato di organizzare questo evento, che circa un mese fa Bruni era venuto a trovarmi e da lì in poi è partita un po' tutta quella che è la procedura per poi appunto organizzare questo tipo di evento. È il titolo soprattutto che dice molto, nel senso conosce il territorio nel passato per progettare il suo sviluppo ecosostenibile, arriva in un momento per noi molto particolare, nel senso che mi vengono chiaramente alla mente un paio di esempi, diciamo uno un po' più triste e l'altro un po' meno, nel senso che tanto per conoscere il passato, si diceva che nel 1400 il Tramigna sfociasse nell'Alpone 6 km a sud rispetto a quanto sfocia adesso. Questo chiaramente dista con quasi 700 anni di ritardo, voglio dire, non è il massimo della vita, perché adesso sfocia molto prima e ha prodotto quello che ha prodotto, e tutti quanti sappiamo cosa è successo in questo territorio. L'altra questione invece è, e quindi un po' più positiva, è che la lungimiranza o comunque la vedutezza di tutta la serie di scelte che molte persone, molte amministrazioni, molti personaggi politici di questo territorio hanno fatto, e che per certi aspetti hanno pagato anche dazio, nel senso che sicuramente era più vantaggioso fare la scelta opposta, adesso vi spiego quale, è stata quella di pensare a un territorio così come lo vediamo. Prima il dottor Bellati ci diceva, non conosceva Soave ed è rimasto colpito dalla bellezza di Soave. Probabilmente immagino che sia rimasto colpito anche dal territorio che Soave può offrire, dal paesaggio che Soave può offrire. Questo chiaramente ci fa piacere che l'abbia detto, ma sicuramente questo è frutto di una scelta importante che è stata fatta a suo tempo. E questo ecco quindi parte da lontano per avere poi un beneficio che poi è legato al turismo, come si diceva prima. E così via. Ecco, questi sono secondo me due esempi importanti, fondamentali, che possono far pensare di come si deve agire, nel senso una scelta viene fatta adesso, ma però si dovrebbe avere la lungimiranza di poterla poi vedere a distanza di. Io per non essere molto lungo questa sera sono qua un po' in duplice veste, una veste che è quella di amministratore proprio del comune e l'altra invece è quella che poi io sono anche il presidente della Coldiretti di questo paese. Allora, quando si parla di territorio, quando si parla di sviluppo urbano, quando si parla di sviluppo ecosostenibile, non si può assolutamente fare a meno di parlare di agricoltura. Io oggi ero a un convegno organizzato appunto da Coldiretti a Venezia, dove appunto si parlava di energia rinnovabile, energia sostenibile o alternativa. E di lì ne sono venute fuori un po' di tante questioni. Un passaggio importante che lì era stata fatta da una delle relatrici, che era Licia Colò, che molti lo so, conoscete perché è una presentatrice RAI, e ha detto, forse anche un po' in senso anche poco popolare o impopolare, e ha detto, secondo me il prodotto agricolo o l'alimentazione costa troppo poco, perché noi compriamo tante schifezze, compriamo tante cose che costano poco, che ci fanno tra l'altro male, e che poi andiamo a spendere i soldi in diete e andiamo a spendere i soldi in palestra. Come lo stesso dato era l'altro e diceva, da tutti i più grandi dottori e non solo i più grandi, anche quelli medi, dicono che il consumo della frutta e della verdura è consigliato, però vediamo che i dati dicono che invece il consumo di frutta e di verdura sono in calo, ma in compenso aumentano le vendite degli integratori alimentari. E a detta di molti, chiaramente, questi non possono assolutamente andare sul dire gli altri. Quindi fa capire un altro tipo di discorso. Ieri, l'altro ieri, c'era stato un referendum importante, che era quello appunto dell'energia, che si parlava, che era quello del nucleare. Ed è stato chiaro quella che è stata l'indirizzo che il popolo italiano ha voluto dare. E non l'ha fatto con il pensiero all'economia. Perché se ci fosse stata, come qualcuno, dico giustamente, aveva pronosticato, un concetto di dire guardiamo i posti di lavoro, guardiamo l'economia, guardiamo al PIL, probabilmente era meglio votare sì, votare no, dico. Ok? Invece hanno fatto una scelta che era completamente diversa, era la scelta di dire ok, io non voglio avere un problema, ma voglio assolutamente avere una qualità della vita che sia quella che per certi aspetti mi posso pensare. Quindi ci sono dei passaggi assolutamente importanti. Altri passaggi importanti che il mondo agricolo chiaramente è attento e che peraltro però ci viene creato sulla testa è quella dal punto di vista normativo. Io faccio un esempio un po' per tutti. Sapete appunto che la regione Veneto, ma non solo la regione Veneto, anche altre regioni, hanno poi emanato la legge nitrati, così chiamata, che ha avuto un parto lunghissimo perché è dal 90 che è lì, e l'anno scorso l'altro anno l'ha licenziata. E ci fa porre dei limiti, no? terribili sul fatto delle concimazioni, dove si dice ma l'agricoltura inquina, l'agricoltura deve farsi carico, l'agricoltura consuma l'acqua, l'agricoltura fa questo, fa questo. Poi non tiene presente che il problema dei nitrati, dell'inquinamento delle falde agrifiche, in molti casi, e non è il caso di questa zona perché anche lì è stata lungimirante, è data dal fatto che non ci sono i depuratori. Quindi che tutto quello che è l'impianto fognario va nei fiumi, va nei fossi e poi chiaramente va nelle falde, ce lo troviamo come dato del fatto di dire che abbiamo i livelli di nitrati alti. E quindi viene anche lì colpa dell'agricoltura quando colpa sostanzialmente non l'avrebbe. O semplicemente per il fatto che adesso si sta molto spingendo, dico altrettanto giustamente, anche qua la nostra zona, il nostro paese in primis, è stato molto attento alla raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto in particolare dell'umido. Anche qua poi tutto il discorso degli impianti di compostaggio e quant'altro, nessuno mai si è posto l'idea di dov'è che va a finire tutto l'umido che creiamo. E chiaramente va finendo le campagne perché poi viene fatto concime, così come viene in termini molto, molto specifici. Quindi io adesso termino. Quindi è per capire il ruolo che comunque l'attività agricola in questo caso deve assolutamente avere in quello che è il discorso del territorio. Non mi dilungo oltre per il fatto di dire quello che può servire in termini dell'enoturismo, della promozione e quant'altro, perché poi ci saranno anche altri relatori che andranno su questo tipo di discorsi. È importante in questa fase, e ringrazio il comitato qua per che mi scuse il nome, Bruni è un po' responsabile, ma del ripristino del veterinario di Maria Saluto, per dare questo tipo di possibilità, di opportunità, di poter spiegare, di poter capire, di poter conoscere soprattutto quelle, alcune particolari che non sempre magari ci riesce questo a fare. Quindi io ringrazio ancora di voi tutti per la presenza, l'amministrazione, sottoscritto chiaramente, è a disposizione, se ci sono problemi, siamo qui. Grazie.
Professor Robiglio.
Vedete come mai questa valigia, poi vedrete perché. È molto importante. Buonasera, ringrazio tutti. Vedo che questa tipologia di serata è molto eclettica in senso positivo, perché ritengo che quando ci sono vari punti di vista che contribuiscono a sostenere un'iniziativa, ritengo che tutto questo sia molto importante. Ho sentito parlare il professore, no, un collega da una vita, credo in tutto quello che fa e che dice qui in questa sede. Ho sentito parlare il dottor Bellati, avrei aggiunto anche il grossissimo problema del mercato del lavoro per i 25, 35, 38 anni in cui stiamo letteralmente bruciando una classe d'età molto formata in genere, perché li spingiamo a formarsi e poi gli diamo in mano tutt'al più dei contratti atipici in cui li facciamo lavorare a livello di schiavitù spesso con questi contratti atipici, perché parlo un po' ovunque, ecco, di tutti i livelli e soprattutto i livelli alti, e quindi questo è un altro mega problema che non affrontiamo questa sera, ma che dobbiamo sapere che c'è. Un'altra cosa detto, io vengo da una facoltà di lingue, in questa facoltà di lingue ci sono il 50%, vi direte, ma lei non insegna lingue? No, io non insegno lingue, anche se a suo tempo mi avevano chiamato perché conoscevo molto bene l'inglese quando nessuno lo conosceva, non lo conoscevano. Io faccio una materia diversa, mi interessa il territorio, studio il territorio, promuovo il territorio, soffro per quello che vedo nel territorio a volte fare e molto spesso fare, e anche contribuisco a vedere queste meravigliose, chiamiamole bellezze, fatte di una tipologia di risorse estremamente diversificate. Ecco. Quindi in questa facoltà di lingue, e mi collego, il tedesco viene portato avanti e io sostengo questa cosa a spada tratta, perché questo tedesco veramente ha un grande rilievo. ha parlato di Europa, ha parlato di progetti europei, sono d'accordissimo, vengo da una giornata su un progetto europeo un po' particolare, è un progetto europeo che si chiama COST, che serve ad entrare in gruppi di lavoro internazionali ed avere i finanziamenti per la mobilità, perché noi non abbiamo più un soldo per la mobilità, cioè facciamo dei lavori, non possiamo più trovarci coi colleghi, discutere, adesso i colleghi non sono soltanto colleghi accademici, universitari, sono colleghi fatti del mondo del lavoro, sono practitioners, sono persone con cui noi ci dobbiamo trovare, al limite va bene, partiamo di sabato, prendiamo il low cost, facciamo di tutto, ma bisogna che adesso facciamo i progetti per avere questi finanziamenti, altrimenti non ci possiamo muovere. Tutto quello che è stato detto finora questa sera è stato detto anche dal vice sindaco. Voi cambiate sempre, quindi noi dobbiamo ricominciare ogni volta, conosciamo il sindaco, il vice sindaco, cambia la legislatura. No, ma Gambaretto lo conoscevamo, quindi conosce i nostri studi. Adesso conosceremo anche il nuovo vice sindaco. Un'altra cosa ancora, agricoltura, certo che la dobbiamo sostenere in tutto e per tutto. Siamo una monocoltura viticola di estremo pregio. Per carità, siamo passati ovunque a un certo tipo di allevamento adesso, non entro in merito di questo, nella geografia economica questo territorio lo studiamo a fondo, dobbiamo essere fieri e portarlo dove? Ecco, arrivo a quello che mi hanno chiesto di parlare, di itinerari. Itinerari li vedo come un mezzo per portare le persone sul territorio. Ma mi può per piacere caricare... Ecco, itinerari, da quanto mi occupo di questo? Ho preparato 5-6 slide anche per lasciare poi eventualmente qualcosa. Mi occupo dal 2001. Prima di che cosa mi occupavo e tuttora mi occupo? Io sono una geografa economica, ma sono, cioè, che cos'è un geografo? È un qualcuno che fa un mestiere stupendo, non c'è l'albo in Italia, ma è uno che ha il compito di studiare, analizzare, capire le evoluzioni territoriali, naturalmente guardando alla storia e studiando soprattutto all'attuale. Se noi guardiamo la storia dobbiamo rivolgersi a degli esperti, il mio collega è un geografo storico prevalentemente, oltre che sull'attuale, quindi se io ho bisogno di conoscere certe, di avere certe conoscenze, vado da chi è competente. Ma nel 2001 cosa ho fatto? Ho fatto un progetto che era stato finanziato dal MIUR, dal Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica, ma era un progetto internazionale. E che cosa da pionieri abbiamo fatto? Abbiamo voluto preparare e fare un itinerario di lunga percorrenza, ecco, cioè che partisse da quella benedetta Germania di cui ci ha parlato il dottor Berlati e che quindi passasse per Verona, abbiamo tirato dentro competenze milanesi e poi facesse tutta la riviera adriatica rimanendo all'interno di qualche chilometro e che avesse, arrivasse a Lecce e a Lecce attraversasse il mare, andasse in Epiro. Ecco, abbiamo molto lavorato in 6-7 università, ho scritto 7-8 perché una è divisa in due, ecco, in due sedi, e perché abbiamo lavorato così? Abbiamo lavorato per creare un itinerario di lunga percorrenza, ma scelto proprio segmento a segmento e su questo per portare le persone. E su questo che cosa dovevamo fare? Dovevamo vedere volta a volta quali risorse, per risorse intendo un qualsiasi bene che possa essere offerto al turista, quali valevano la pena lungo i vari segmenti. Naturalmente voi mi dite più di 500 km, ma certo, se abbiamo fatto tutto questo percorso e abbiamo lavorato in tanti, va fatto tutto in una volta? No, ognuno può scegliere poi il segmento che è più opportuno. Ma perché Verona? Perché abbiamo dato prevalenza a che cosa? La parte bassa del Trentino e soprattutto al veronese, percorrendo pezzo a pezzo le strade provinciali affinché trovino quella benedetta SP e a ogni chilometro noi possiamo dire quale risorsa, quale villa, quale punto panoramico, quale chiesa romanica, quale cantina, ecco, possono loro trovare come risorsa turistica. E quindi facendo dalla Valpolicella, andando verso nord, lasciando fuori Verona perché quella ha già la sua comunicazione, il suo marketing territoriale, via dicendo, città UNESCO, quindi tutti la conoscono. Ecco, e poi arrivasse in tutto questo territorio, percorresse la parte delle colline orientali e scendesse poi verso da San Bonifacio verso Arcole, uscendo e andando poi nel Ferrarese e via dicendo. Ecco, quindi questo è una testimonianza, dire bene, gli itinerari sono uno strumento, ma bisognava acquisire delle competenze per farli. E quindi in questi anni ci siamo, abbiamo sperimentato prima cose piuttosto semplici, poi ci siamo spostati a tutto ciò che la regione offre, carta tecnica regionale e quant'altro, poi ci siamo spostati verso le nuove tecnologie, e quindi palmari, abbiamo imparato a fare queste cose fino a ieri. L'altro, adesso siamo pronti, se qualcuno desidera, che mettiamo a cioè che questo venga valorizzato. Ecco, se lei continua. Ecco, itinerari, che tipi di itinerari? Possiamo avere itinerari tematici, io proprio spenderò due parole, tipicamente tematici, un argomento solo che venga affrontato, oppure itinerari integrali in cui i punti di interesse siano di diversa natura riguardando un territorio ben definito. Io dico, abbiamo fatto tutte queste cose, non è un metterci in mostra, ma abbiamo nel frattempo anche guardato che cosa viene offerto dal mercato. Ormai gli itinerari ottimi ne vengono offerti dal mercato, non solo locale. Possiamo attingere come modello a una serie di materiali che ci possono servire come modello. Per valorizzare che cosa? Per valorizzare questo che io ritengo uno strumento stupendo. Non mi interessa, qualcuno potrà anche aver criticato qualche particolare. Io sono un utente e mi sono trovata un testo del 1400... che si riferiva al 1483, cosa ho trovato in queste, vada pure avanti se può, ma posso parlare senza anche quello, ecco, che cosa mi sono trovata? Io quando leggo questa partizione, ogni capitolo ha il nome di un luogo, va bene, io arrivo in un luogo o esco da quel luogo, mi trovo il testo del tempo, quindi lo gusto se desidero, ma se desidero procedere e leggere velocemente e non perdere informazione, mi trovo la traduzione attuale. È vero, quello è un testo che posso capire, ma io me lo leggo nel mio italiano veloce e che cosa ho? Siccome è un testo del 1483, mi trovo lungo tutto questo itinerario che è stato diviso esattamente come piace a me in segmenti, mi trovo che cosa? Che tra un segmento e l'altro c'è sempre un contatto su un ambito urbano, ambiti urbani di cui tutti noi abbiamo conoscenza. Ma che cosa mi trovo? Mi trovo che viene letto sempre con una serie di indicazioni puntuali, che magari a volte per noi si disperdono, mi viene legge Padova con la prima e la seconda cinta muraria, ma me la legge bene, veloce, e mi dice quanti torrioni, quanto sono lunghe le mura, e quanti sono i torresini, quanti sono i rivellini, e via dicendo, quanti sono i ponti, cosa resta di tutto questo, cosa preziosissima che gli altri non hanno, per carità, a suo tempo, nel 400, 500, un po' prima, un po' dopo, tutte le città erano murate, se andiamo in Francia ce n'è una marea di città murate, ma noi abbiamo le nostre fatte in un certo modo, e che cosa resta di quello? Allora, di questo che io vedo, lo vedo proprio. Ah, questi sono degli esempi, poi ritorno, sono esempi di itinerari già pronti. Questo l'ho portato qui proprio per chi non è di Soave, perché? Perché tutto questo territorio l'aveva voluto il Consorzio Tutela Soave, scrivere un volume a più nomi dal nome Paesaggio Soave, bene, si chiama Paesaggio Soave, come possiamo fruire di questo Paesaggio Soave se non andando sui luoghi, e la gente non può venire se noi qualcosa non glielo suggeriamo. Si può fare il fai da te, certo, ma poi me lo vedo io uno che da solo, che viene da chissà dove, se ne va su per Castelcerino e dopo da lì scende a Costeggiola con questa strada stretta, se qualcuno non glielo indica e non gli dice che cosa andare a vedere. Ecco, quindi questo è un esempio, vado avanti per piacere. Questo è un altro esempio, questo che cos'è? Non vedete l'itinerario puntuale qui, qui vedete una base cartografica tra il lago di Garda, qui è venuto, non so perché le si è sdoppiata l'immagine, sarebbe un'immagine sola, si è sdoppiata caricandola su questo computer. Che cosa c'è stato qui? C'è la coniugazione degli itinerari con gli eventi. Poco tempo fa, in molti castelli scheligeri hanno fatto delle manifestazioni, compresa in questa di Soave, in cui hanno fatto musica nei castelli scheligeri. Mi hanno chiesto, per piacere, può venire a fare una presentazione? Beh, io una presentazione del castello, non sono un architetto, non faccio il mestiere degli altri. Che cosa faccio? Io posso farvi un preludio di 10 minuti territoriale. E questa è una cosa che è stata nuova, è stata apprezzata e quindi si è visto il castello e quindi tutti i castelli che possono costituire un itinerario tematico e che qui viene suggerito, perché se noi seguiamo l'autore qui viene suggerito, non solo viene suggerito, vada pure, qui si fermi, non solo viene suggerito da quest'autore, ma viene anche, come potremmo dire, aiutato nella parte cartografica che coloro che hanno deciso di fare un libro di questo genere hanno fatto un estremo favore a noi. Che cosa hanno fatto? Loro hanno cercato cartografie storiche estremamente evidenti da porci a fianco e che naturalmente d'ora in poi dovremo essere noi a cercare di decifrare, a cercare di vedere come lo scritto si vede nell'ambito della cartografia. Io suggerirei una primissima cosa, che qui facessimo un corso per leggere questo libro e credo che avremmo tanti utenti, perché se noi sappiamo pubblicizzarlo bene e siccome va diviso a pezzi, quelli di questa zona imparano a leggere il libro, vedono le cartografie e per quel segmento lì gli facciamo l'itinerario che loro desiderano. Questo è un altro esempio invece diverso, un esempio nelle grandi valli veronesi. Cioè, per fare questo, la persona che l'ha fatto, e non voglio naturalmente io appropriarmi del lavoro altrui, ma tutti noi andiamo a cercare il lavoro anche fatto dagli altri perché ci serve da sostegno, questo è proprio fatto con le nuove tecnologie. Questo si può caricare su un palmare, come vedete sulla parte sinistra, tutti i singoli punti che sono altrettante risorse turistiche che vanno venduti, virgolette, e offerte ai nostri tedeschi o italiani o locali che vengono, ecco, vanno prima caricati tutti su un database, in modo che di ognuno si sa che cos'è e poi in modo divulgativo lo si offre. Ecco, questo è un altro esempio. E adesso io praticamente non voglio portar via altro tempo se non per sostenere questa iniziativa. Come può andare avanti per piacere? Ecco, ancora una. Ecco, qui c'è scritto quello che io vi ho detto prima, quello che io provo comparando i pezzi, cioè i capitoli di questo libro. A mano che io mi trovo, che cosa provo? Provo una emozione leggendo capitolo per capitolo quando parla di Brescia, quando parla di Verona, di Padova, di Crema, per esempio, questa città che, ecco, e cosa provo? Provo quella che al giorno d'oggi è quell'emozione per la cultura visuale. Noi siamo in una Siamo in un mondo immerso nella cultura visuale, ma perché non andiamo a cercarci questa che ci lega al passato, è veloce, ci lega al passato, naturalmente dobbiamo essere dei mediatori anche, perché non possiamo lasciare in mano tutto il libro a una persona, dobbiamo essere dei mediatori sia con la lettura, se è possibile, sia appunto offrendo l'itinerario adatto. Io nel mio piccolo cosa posso fare? Ecco, io posso far vedere, ecco qua dentro cosa c'è in questa borsa, c'è questo libro, c'è... Come lo leggo io? Io leggo, apro un capitolo, mi leggo quello, mi tengo l'atlante stradale del Turing, perché voglio vedere se effettivamente tra una città e l'altra che conosco, va bene, o che non conosco, che imparo a conoscere, ci sono anche i luoghi che lui cita. Spesso sono i luoghi piccoli. Se notate, da un po' di tempo cerchiamo di portare le persone verso i luoghi più piccoli, cittadine o anche luoghi più piccoli, che sono stati fortunati perché come Soave hanno potuto mantenere queste risorse, perché d'altronde a Crema o in come in tanti altri posti dove avevamo la cinta muraria, che Verona per fortuna è mantenuta, che cosa hanno fatto? Guardate a Modena, la cinta muraria è stata distrutta e lì è diventata una circonvallazione interna. La maggior parte delle volte questo che è stato, che diciamo era una costruzione di particolare rilievo, è andata distrutta per la mobilità. Allora io cosa posso fare? Io posso continuare in questa mia preparazione. Il testo, un Atlante Turing stradale, un qualcosa che mi aiuta a capire di più, ancora dal Turing, per esempio è stato pubblicato alcuni anni fa, 1983, per quel che riguarda l'Italia del Nord, è stato pubblicato il volume sulle città minori, quindi lo studio delle città minori. Ma lì abbiamo già tutto pronto per poter essere complementari e attualizzare il tutto e passare poi alla formazione dell'itinerario. Io, per quel che riguarda me, quest'anno farò una cosa diversa. 2 anni fa ho detto tutto questo ben di Dio, mi hanno detto abbiamo bisogno di un corso nuovo in una laurea magistrale, bene, cosa faccio? ho creato un corso che si chiama Geografia Culturale e Itinerari. Io credo che sia l'unico corso che esiste in Italia nella facoltà di lingue, Geografia Culturale e Itinerari. Cosa vuol dire Geografia Culturale? Vuol dire leggere sul territorio la cultura, ma la cultura non è istruzione e basta. La cultura vuol dire opere dell'uomo, e allora opere dell'uomo nel tempo, che sono opere materiali, le mura o quant'altro, la cantina del giorno d'oggi, oppure opere non materiali, quello che ha scritto questo signore, va bene? È materiale perché si traduce in un libro, va bene? Però molto di questo è immateriale, perché era nella sua testa. E allora cosa faccio quest'anno? Il monografico glielo farò su queste cose. Sceglierò che cosa? 3-4 di questi itinerari, ma sarà estremamente difficile per me, perché dovrò cimentarmi a chiedere l'aiuto di chi mi sa leggere le cartografie storiche, e poi devo attualizzarlo tutto, altrimenti nessuno mi ascolta. Ecco. Ultima cosa, tutto bello fin qui, sì, ma abbiamo una marea di diseconomie. Cosa intendo per diseconomia? Svantaggi che poi mi mettono e mi bloccano. Dove mi bloccano? Nell'itinerario, nell'effettiva possibilità di utilizzarlo poi. Allora, abbiamo 5 anni, qualcosa del genere, davanti. Possibile che se io lungo una strada voglio fermarmi perché io lì faccio passare l'itinerario, lì faccio passare la pista ciclabile e qui ho le cartografie, ma poi questi poveretti rischiano la vita? Ecco, quindi è pista ciclabile questa, oppure è strada da utilizzare perché viene consigliata da chi se ne intende, non dico i nomi, da chi viene. Ecco, io ho fatto una serie di fotografie in cui vedevo alcuni tedeschi messi in fila, da una parte vigneti stupendi, dall'altra vigneti stupendi, e questi poveretti che in settembre, quando ci sono tutti i trattori che portano l'uva alle cantine sociali, eccetera, non possono neanche fermarsi. Ecco. Allora, cosa dobbiamo fare? Dall'altra parte però io noto, e qui c'è il signore che fa agricoltura con cui voglio fermarmi a parlare dopo, io noto che giustamente hanno tutte le loro unità abitate per bene e c'è una fila nuova, un filare lungo dunque della strada, ma quell'unico filare lì effettivamente darà molto vino, molte bottiglie, ecco, ma quell'unico filare lì dovremmo fare in qualche modo di sacrificarlo per rendere effettivamente utilizzabile la strada. Ho fatto solo un esempio, mi verrà addosso di tutto, lo so adesso. Ecco, lungo quel filare almeno potrò avere la vera pista ciclabile, la vera possibilità per le persone di andare a piedi. E quindi ci sono tutta una serie di diseconomie, di svantaggi, chiamiamoli, ai quali dobbiamo mettere mano. Abbiamo fatto tanto, è stato fatto tanto, però ci sono delle tante piccole cose, questa non è tanto piccola perché mi mangiano viva, anche perché diranno, quella è un'unica unità abitata che abbiamo messa, vedete, l'abbiamo messa anche a Guyon, per carità di Dio. Ecco, non solo, cartelli ben visibili, senza che diventino una cosa obbrobriosa come quelle di pubblicità di cui non ne abbiamo più bisogno, ma che ci porta i soldi al comune, mi dicono, non so se sia vero, ma penso di sì, ma altrimenti non le metteremmo, e soprattutto che tolgono la viduale. Dobbiamo andare incontro a certe cose, e se facciamo i cartelli, facciamo cartelli che siano validi. Guardate, vi faccio un esempio, poi puramente chiudo. Domenica sera ho lavorato tutto il giorno, dico, ma Dio mio, tutto il giorno. Domenica sera cosa ho detto? Voglio andare a Verona, parcheggiare a Porta Palio, e quindi mi sono portata un po' avanti per non tornare da sola dopo Porta Palio, perché ho paura, e ho parcheggiato in una zona abbastanza vicina a Castelvecchio. Ho fatto tutta la strada di accesso a Castelvecchio, la successiva, perché volevo godermi tutti i singoli palazzo per palazzo, proprio per questo, risorsa per risorsa. Sono entrata al di là di Castelvecchio, ho passato l'arco che è sulla sinistra, invece di essere al centro, ma comunque sulla sinistra l'arco romano, e lì mi sono fermata dove a un certo punto sono andata nella piazzetta, che è storica per altri motivi, interessantissimo, e vedo al di sotto di alcuni alberi, vedo un cartello smunto, trascurato, brutto, piccolo, che non si vede, in cui c'erano gli itinerari per la città. Ma come facciamo a mettere una cosa del genere? Meglio non metterla? Allora, ci sono tutta questa serie di cose di cui dobbiamo provvedere, queste due cose. Ecco, ho fatto degli esempi di piccole e grandi diseconomie che ci sono. Allora, gli itinerari sono un mezzo, questo è uno strumento che noi abbiamo tra le mani e di cui io ringrazio coloro che lo hanno portato in vita, perché l'hanno riportato in vita. Grazie.
Signori, buonasera a tutti. Parlare dopo professori universitari, docenti universitari e direttore di un'eucamere soprattutto non è che sia facile. Io dal 99 che seguo la strada del vino, prima come vicepresidente, dal 2003 come presidente della strada del vino soave. Strada del vino soave che voi sapete che adesso ha cambiato sede, gestiamo oltre la strada, gestiamo l'ufficio turistico. La prima persona che quando mi ha fatto il bando da assumere, la seconda persona è stata che sappia il tedesco, vedete che siamo anche noi arrivati lì. Abbiamo un ufficio che è aperto 7 giorni su 7, in orario continuato, dalle 9 del mattino alle 6 di sera, per accettare i turisti. Venerdì ero a Cagliari al forum europeo sulle strade del vino e città del vino. C'erano diversi relatori, tedeschi, francesi, spagnoli e australiani, oltre che italiani. Si è parlato prima, parlava di itinerario la professoressa Robilio, che ci conosciamo da qualche anno. E quando hai parlato mi è venuto in mente che c'era un funzionario del Consiglio Europeo di Strasburgo che ha tracciato quell'itinerario che te prima hai fatto vedere. Veramente, poi forse ha toccato Cagliari perché eravamo a Cagliari, ma altrimenti era uguale, ha fatto il salto là per far vedere dai cagliaritani, la Sardagnoli, che è lo stesso. Cioè c'è questo veramente questo interesse di portare il turista nel territorio. E 2 anni fa c'era allora l'assessore, perché purtroppo i politici, come diceva prima, cambiano, c'era l'assessore al turismo e agricoltura, che era Manzato, lo dico anche il nome, sono andati a parlare per vedere di fare un progetto come strade unitario Veneto. Le abbiamo presentato il progetto, accettato il progetto, però dice dovete fare una sezione temporanea di scopo tra le strade. Abbiamo fatto questa sezione temporanea di scopo, è durata un anno la gestione, adesso è ripreso e le gestiamo noi come strada del Soave. Stamattina eravamo a Jesolo appunto perché stiamo parlando anche con Jesolo e Bibione. Perché? Io predico sempre, stasera ero con il comune di Lasi, che sapete che è in crisi anche quello, per cercare di portare, di far capire che per ottenere bisogna lavorare assieme, che per avere bisogna prima dare, non si può pensare di avere se non diamo. Non può pensare uno perché paga 100 euro di quota o 200 euro di quota che il giorno dopo avere 50 persone sulla porta che vanno a bussare. Noi parliamo, ho parlato tutti stasera di portare i tedeschi. I tedeschi dobbiamo saperli accogliere, dobbiamo entrare nella sua mentalità, non nella nostra. Le trattorie, i ristoranti devono aprirle che le porte, no? Aprire la sera alle 8, la sera alle 8 i tedeschi vanno a letto. E i svedesi vanno alle 7:30. Perciò bisogna entrare nella mentalità, bisogna aprire quando c'è l'ospite. Se uno viene col cane, bisogna saperlo ospitare. Venerdì scorso è successo qua, che sono venute 3 persone col cane e le ha mandate via, e hanno prenotato tramite un'agenzia. E sul libro d'ospitalità della provincia c'è il segno che poteva ricevere il cane. Questo senso soave, no, a Napoli, signori? Senso soave, bene il discorso. E le 6 da 6 le ragazze dovete amate a trovarle una camera per 3 giorni. Questo non deve succedere. Il turista viene soave, ma non dura soave, non sta qua 3 giorni a soave, gira il territorio. Quello che viene a Verona, dobbiamo farle capire che il territorio è bellissimo, che abbiamo delle cose, non solamente le viti, perché ingiustamente le chiamano strade del vino. Io dico sempre, sono primo essendo soave, si chiama strada del vino, dei prodotti tipici e del territorio, con la sua cultura che è il territorio, con i monumenti, con i castelli, con le ville che abbiamo. Abbiamo delle ville meravigliose nel nostro territorio. Tutto l'est veronese è bello. Io dico tutto il Veneto è bello. La gente, il turista che arriva, che si ferma 3 giorni, cosa chiede la prima di tutto? Avete una mappa di Venezia? Perché uno che viene la prima volta nel Veneto, come fa a non andare a Venezia? È già un mese che scriviamo a Venezia perché avrete delle mappe di Venezia. Di Verona le abbiamo perché te le fornisce la provincia di Venezia, ma di Venezia non abbiamo niente. Devo dire, vai a Venezia che le trovi là. No, il turista va ad essere soddisfatto. E questo è l'obbligo che hanno le due ragazze che sono lì, di essere al servizio e la cortesia, c'è cioè sul computer, anche se possono anche collegare con internet, questo grazie anche al comune che ci ha dato questa opportunità, si può collegare direttamente su internet se abbiamo qualche cosa. Però bisogna essere al servizio. Ad esempio, io so a Soave, quanto è che parlano di chiudere il centro storico? Non vogliono capirlo che il turista deve camminare per strada, come diceva prima, e non che ci sia la macchina che va sul marciapiede o che le va anche addosso. Cioè, dobbiamo entrare, se vogliamo credere, lavorare con il turista, dobbiamo entrare in quella mentalità. Le strade ci credono, però adesso, ad esempio, mi spiace che sia andato via il direttore delle Unione Camere, perché proprio noi c'era un bando di 400.000 euro che aveva il GAL Baldo Lessinia al 70% di contributo, al 70% di contributo. Beh, era da novembre, anzi da settembre forse, che sono dietro per capire come funzionava. Mi ha sbattuto da un ufficio all'altro, nessuno sapeva come fa a compilare questa cosa. Infatti, da 400.000 euro, siamo riusciti all'ultimo giorno a entrare noi col bando, noi e la strada della Policella, perché l'abbiamo aiutata. Però abbiamo preso un ufficio tecnico, dobbiamo pagarlo per entrare in questo bando. Perché nessuno sapeva pregare. Adesso stasera ho voluto sapere che invece l'Union Camere c'ha questo ufficio, e ecco perché mi sono fatto dare il biglietto, perché voglio contattarlo, perché se c'è la possibilità di poter, perché viene a costare, prendere i tecnici fuori, viene a costare per questi bandi. Perché nessun ufficio, né della VEPA, di fatto i nomi, né il GAL, né la VEPA, le regioni, chiamano in regione e dice, ah, il funzionario non sono più io, ha cambiato un altro, ah, ma io sono nuovo, non so niente. Non si può lavorare così. Cioè, questi sono soldi della comunità europea che stanziano, ne perdiamo non so quanti in Italia all'anno di questi soldi. Perché nessuno, ci sono funzionari negli uffici che sanno come funzionano le cose. Concludo perché non voglio essere lungo. Io dico, dobbiamo credere nel nostro territorio, volerle bene, perché abbiamo un territorio bellissimo, ma dobbiamo essere noi primi a crederci. Noi portare i turisti e lavorare assieme, non guardare le invidie, non guardare la politica non c'entra questa qua. Noi dobbiamo lavorare per valorizzare il nostro territorio. Grazie.
Ringrazio tutti in maniera estremamente sentita.
Porto il saluto del professor, del dottor De Pietri, consorzio Valli Grandi, il quale è idealmente con noi, ma è stato trattenuto da una riunione stasera, ha parlato con me e ha fatto gli auguri alla manifestazione e ha dato la sua adesione a tutto quello che si può fare per la realizzazione del progetto, che lui condivide pienamente. Non vedo tra i presenti il conte Giacomo Murari della Corte Bra, dell'agriturista, il quale pure aveva dato la sua adesione. Comunque ho parlato con lui a lungo e anche lui è estremamente e convintamente consapevole del progetto, che condivide pienamente, e che probabilmente non ha trovato la strada per arrivare qui perché purtroppo non è stato riclimatizzato sufficientemente il luogo. È una cosa che purtroppo non è stata su quel periodo. Però questa sede qui non è così conosciuta, per cui temo che abbia girato a vuoto. Abbiamo avuto da lungo contatto, un lungo colloquio, e era perfettamente consapevole della cosa, aveva dato la sua adesione totale al progetto, che condivideva pienamente. Ritengo che queste cose qua siano una cosa da dire e riferire per una visione globale delle faccende. Mi pare che sia andata molto bene con la riunione, quindi vi ringrazio anche a nome loro. Grazie.
Ringraziamo tutti, questi sono i termini in linea generale di quello che stiamo facendo, cioè stiamo riportando l'itinerario Sanuto sulla cartografia del catasto austriaco, il che significa tornare al territorio di 200 anni fa e quindi al territorio antico. Non mi messe collega internet, per cui che abbiamo creato tutta una serie di sottopercorsi che poi va a interloquire direttamente col territorio. Per cui, dicevo prima, qua a Montechiari c'è una situazione assolutamente incredibile, che è San Salvatore, che è sconosciuta e che è un tesoro disumano. Ma prima del Cazzano, sulla sinistra, che c'è via Maglio, che c'è una segheria del 600 veneziana, integra, a disposizione di chiunque voglia mettere un fiammifero di pisarla e buttarla via. Voglio dire, in questo territorio, che c'è una minima parte, noi questo progetto lo stiamo proponendo in termini esplicativi da Soave a Colonia Veneta, è una serie incredibile di situazioni fantastiche, favolose, che nessuno al mondo, come diceva il dottor Bellati, nessuno al mondo potrà mai rifare in qualsiasi altra parte del mondo. Noi stiamo tentando di ricostruire, cioè ripensare percorso che ha descritto il Sanuto 500 anni fa come linea montante e come sistema economico, come sistema culturale e anche come sistema turistico. Ripeto, mi dispiace di non mostrare perché siamo collegati con Google e in Google, e comunque chi che vuole, itinerarium www.itinerariosanuto.eu, che c'è la possibilità di visionare effettivamente tutta questa
serie. Roberto, se vuole assegnare, se vede San Vittorio, gli lascia che Soave, se vede se vuoi già facciarlo, se vede già.
Sì, quello che volevo mostrare è la verifica in Google di tutto quanto si facete qua. Comunque, vi ringrazio infinitamente della vostra presenza, adesso che c'è la possibilità per un bicchiere di vino, dopo cambiare. E poi se qualcuno è interessato al libro, è disponibile e se vuoi, è qua, mi sono disponibile.